Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, già domenica scorsa, preparando la finale di questo periodo che abbiamo vissuto, praticamente l'ultimo mese, le ultime 4 settimane, ascoltando il discorso del pane di vita, quindi avvicinando un discorso importante che è quello del mistero dell'Eucarestia, già domenica scorsa vi dicevo che tutto questo momento, questa manifestazione, questo insegnamento di Gesù, fatto un anno prima della sua morte, preannunciando quello che avrebbe fatto nell'ultima cena, è accompagnato dalla contrarietà. Abbiamo visto proprio che era questo il dato comune in tutte queste 4 domeniche, la moltiplicazione dei pani, lo cercavano per fare il re. Poi dopo la difficoltà, ma questo è Gesù, lo conosciamo bene, come può dire di essere disceso dal cielo? Domenica scorsa, come può darci la sua carne da mangiare? Vi ricordate il Vangelo? Questo discorso è accompagnato da questa contrarietà. E siamo invece ad una di quelle realtà, un mistero eucaristico, che è il cuore della vita della Chiesa. Possiamo dire così. Questa manifestazione, questa preparazione, questo insegnamento di Gesù, come tutta la vita del Signore, è segnata da quello che umanamente è un fallimento. Gesù, avete sentito, vede, capisce, sente, conosce la contrarietà. Si accorge che molti non sono d'accordo con quello che lui dice. Lo seguono, lo volevano anche fare re, ma non sono d'accordo con quello che lui insegna. E qui non c'è niente di nuovo. Pensate un attimo alla Domenica delle Palme. Tutta la città di Gerusalemme si è sollevata per accogliere Gesù come il Messia. Vi ricordate cosa dice il Vangelo? Staccavano i rami dalle piante e li agitavano per fare festa. E dove passava Gesù, che cavalcava un asinello, stendevano i loro mantelli come tappeti e gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Ma passano 4 giorni, che cosa grideranno gli stessi nel cortile del sommo sacerdote, nel pretorio davanti a Ponzio Pilato? Cosa grideranno? Lo sappiamo benissimo, ve lo ricordate molto bene. Grideranno, alzati dai capi del popolo e dai sommi sacerdoti: crocifiggilo, crocifiggilo. Diciamo che è una costante nella vita nostra questo tipo di atteggiamento nei confronti del Signore, di Gesù che si manifesta e ci manifesta la verità che ha sentito dal Padre. Gesù lo dice chiaramente: io vi ho fatto conoscere tutto quello che ho udito dal Padre mio. La verità, cari fratelli e care sorelle, non va a maggioranza. Noi questo dobbiamo impararlo, noi cattolici, perché questo è fonte di gravi problemi per la nostra vita, per il nostro discernimento, per le nostre decisioni, per i nostri giudizi. Noi pensiamo spesso, informati come siamo da un pensiero sbagliato di democrazia, che poi la vera democrazia io vorrei vedere dove esiste, ok? Non entro in questioni che adesso non sono opportune e sono ancora meno opportune per un prete, ma la vera democrazia dove sussiste? Il governo del popolo, dove sussiste? Informati da queste idee sbagliate, molti di noi pensano che la verità vada a maggioranza, e non è così, perché quello che è buono, quello che è giusto, quello che è bello può essere tranquillamente rifiutato dalla maggioranza e rimanere giusto, vero, buono e bello. Convinciamocene. Per esempio, dico questo così non entro appunto in questioni un po' delicate in questo momento. Avete sentito come finiva la seconda lettura? Finiva con la presentazione di quello che è la famiglia secondo il pensiero di Dio. Se voi andate lì a vedere, dice San Paolo, parla agli Efesini, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie, l'uomo si unisce alla moglie, diventeranno una sola carne. Questo era stato detto già da Gesù, Matteo capitolo 19, ed era la ripetizione che Gesù ha fatto di un pensiero dell'Antico Testamento. Che cos'è la famiglia? Questa. La famiglia è questa. Che cosa facciamo noi? Sediamo nei parlamenti, nel Parlamento europeo, nel Parlamento delle diverse nazioni, e stabiliamo che cosa per noi è la famiglia. E fin qua non ci sarebbe niente di sbagliato. Lo sbagliato viene nel momento in cui a queste definizioni che noi diamo di famiglia, stabilendo che può essere famiglia quella formata da due uomini, da due donne, eccetera, eccetera, vogliamo anche dare il carattere della verità. La verità è quella che noi abbiamo deciso in Parlamento? No, perché la verità non va a maggioranza. E qui abbiamo una prova chiarissima di quello che succede a Gesù. Ma guardate, a Gesù è successo diverse volte ovviamente questo. Pensate sempre al processo di Gesù. Quando lo interroga il sommo sacerdote e gli chiede se veramente è il figlio di Dio, e Gesù dice: tu lo dici. Quello è il momento della condanna. Gesù dice la verità, ma il sommo sacerdote si strappa le vesti e lo condanna perché secondo lui ha bestemmiato. La verità non va a maggioranza. Voglio raccontarvi una cosa per sostenere questo pensiero, di modo che possiate tornare nella vostra riflessione personale su quello che stiamo dicendo. Le cose che Gesù diceva non erano vere soltanto quando lo seguivano, erano vere sempre. E sono vere sempre. Quella parola che dice Pietro alla fine di tutta la vicenda è il ritornello che dobbiamo imparare bene. Signore, tu solo hai parole di vita eterna, non la TV, non il giornale, non internet. Tu solo hai parole di vita eterna. Ben venga la TV, ben venga il giornale, ben venga internet, quando ci propongono la tua parola, la tua verità. Ecco il raccontino, non raccontino, è un fatto vero. Se un giorno nella vostra vita avrete la grazia di poter visitare la sacrestia della cattedrale primada di Toledo, bellissima, grande, più grande di questa chiesa, lì c'è un'opera meravigliosa di El Greco, questo pittore che era venuto dalla Grecia, appunto lo chiamavano così perché ha un cognome di quelli greci impossibili da pronunciare, ed è stato 40 anni lì a Toledo, no, a lavorare. E i canonici della cattedrale primaziale di tutta la Spagna, non si parla di un angolo del paese, avevano chiesto per la sacrestia a questo grande pittore un quadro. E guardate l'ingegno, che è dono di Dio. Cosa ha fatto? Nel posto, la sacrestia è il posto dove i sacerdoti prendono i paramenti e si spogliano dei paramenti, e il Greco dipinge una meravigliosa spoliazione di Cristo. Il momento nel quale Gesù, vestito di questa tonaca rossa, ma non di un rosso normale, è un rosso particolare. Se avete buona volontà, andate a vedere su internet questo bellissimo quadro. Il momento nel quale tutta una serie di persone si fanno intorno a Gesù per spogliarlo delle vesti. Così come dire, no, lì dove voi sacerdoti vi preparate per la messa, assumendo i paramenti e spogliandovi dei paramenti, questo momento della vita di Cristo. Bellissimo, un quadro bellissimo. Sapete, non glielo volevano pagare, perché ai canonici sembrava qualcosa di molto secondario, sembrava una cosa impossibile da vedere. Poi qualcuno dei canonici ha detto: ma tanto in sacrestia, non in chiesa, in sacrestia lo vedono solo i preti. È considerato uno dei capolavori del greco, uno dei capolavori. A parte alcune particolarità del quadro, tra le quali l'autoritratto del greco che si è fatto lì tra quelli che insultavano Gesù, riconoscendo così anche lui di essere peccatore. Quello che in quel momento lì era disprezzato, quello che a maggioranza in quel momento lì non era accolto, adesso è ritenuto tranquillamente uno dei capolavori del pittore. La verità non va a maggioranza. E Gesù dice nel discorso del pane di vita delle parole che noi dobbiamo ascoltare e dobbiamo vivere, anche se non sono parole alla moda, anche se non sono parole comode, anche se non sono parole che ci insegna il mondo oggi. Vivere di Eucaristia, per esempio, come abbiamo sentito domenica scorsa: questo pane è la mia carne data per la vita del mondo, chi mangia di me vivrà per me. Queste parole non le trovate scritte sul giornale, non le trovate scritte su internet, non le dicono alla televisione, dove dà fastidio una signora che, anziché essere spogliata come tutte, è decentemente vestita e porta al collo un rosario che fa discutere. Perché in uno Stato laico, come ha scritto qualcuno, noi non dobbiamo essere obbligati, ascoltando le notizie, di vedere addosso a questa signora il crocifisso. Se fosse stata spogliata, nessuno avrebbe detto niente. Nessuno avrebbe aperto bocca o scritto una riga per dire la tipa era indecentemente vestita al telegiornale nazionale, che vedono anche i nostri bambini e che vengono, come tante altre scene, immagini che vengono portate nel cuore delle nostre famiglie, magari durante il pranzo o durante la cena. Gesù dice, avete sentito, tra voi alcuni non credono. Questa è una cosa molto diffusa anche oggi. Vi ho detto due domeniche fa, Gesù dice cose moderne, non solo perché sono cose adattabili a tutti i momenti della storia della Chiesa, ma perché in realtà sembrano dette per noi oggi. Ci sono tra di voi alcuni che non credono, molti che dicono io non credo, e come vi dico sempre, rispettiamo queste posizioni, e molti che dicono io sono credente ma a modo mio, cioè non sono credente. Cose che tante volte noi facciamo passare. Ditemi, quando sentite queste cose, se avete il coraggio di intervenire per dire guarda che non è così. L'altro giorno una persona mi ha detto, ho incontrato all'ospedale un tipo che mi ha detto sì, sono credente ma non praticante, e sono rimasta lì mezz'ora a spiegargli che non era neanche credente. Gli ho detto brava, hai fatto un'opera buona, perché ha portato questa persona a riflettere su questa idiozia grandissima che dice. Gesù non ha paura di dire la verità, e il nostro credere è accogliere quello che Gesù dice, o è così o non è credere. Noi non possiamo, ve l'ho detto un'altra volta, sono cose che dico un po' per scherzare, come volete voi, prendetele come volete. Noi non possiamo avere o pretendere di credere in un Gesù parzialmente scremato, un Gesù come piace a me. Quello non è il Gesù che parla nel Vangelo, che insegna la strada della verità. Devo prendere Gesù per quello che Gesù mi insegna, per come Gesù è, il Vangelo per quello che il Vangelo dice, diversamente nulla. E avete sentito che in questo Gesù è del tutto sereno. Vanno via tutti questi? Si gira dagli apostoli e dice: volete andare via anche voi? Gesù non ha lasciato la sua strada, la sua missione, perché c'era gente che andava via, perché non funzionava la situazione a livello commerciale, a livello di pubblicità, a livello di richiamo delle folle. Gesù queste folle non le ha cercate, non le ha cercate. Anzi, il Vangelo ci dice molte volte che lui abbandonava la folla e si ritirava in posti solitari a pregare. Sentivo ieri notte tardi raccontare la storia di Lourdes a Radio Maria e raccontavano il pezzo famosissimo dove Bernardetta, questa ragazzina ignorante di 15 anni, viene interrogata dal giudice della provincia, immaginate. E Bernardetta tiene testa al giudice, il quale dice: tu mi farai il piacere di non tornare alla grotta. E Bernardetta dice: io ho promesso di tornarci e ci tornerò. Sì, ma se ci vai tu va anche la gente, io non ho mai detto alla gente di andare alla grotta. Capito? K.O. il giudice. Così è Gesù. Però guardate, io credo che questi siano anche pensieri che noi abbiamo per le nostre famiglie, per le nostre parrocchie. Noi abbiamo una mentalità consumistica, secondo me, commerciale. Qual è la famiglia che va bene? Se dovessi farvi parlare, quella dove non si bisticcia mai, quella dove si va tutti d'accordo, quella... E questa famiglia esiste? No. Quindi non può essere quella. È la famiglia, è la parrocchia dove tutto va bene, quella dove tutto brilla, dove tutti sono contenti. La conoscete voi una parrocchia del genere? No, non esiste. Perché questo che si verifica davanti a Gesù, nel momento in cui Gesù parla dell'Eucarestia, è quello che si verifica sempre davanti alla verità. Se un papà e una mamma dicono la verità, è normale, non so come lo dovrei dire, con caratteri cubitali, ma sto parlando, non sto scrivendo, però se papà e mamma dicono la verità, è normale che a qualcuno dei figli non vada bene. Normale. Perché? Perché la verità non va a maggioranza, la verità è vera di suo, e Gesù ha detto: la verità sono io. Quelle mamme, quei papà che piangono, che si disperano, che soffrono perché i loro figli, io dico sempre, questi figli sono liberi come eravamo liberi noi, di scegliere, di fare le cose, e la colpa non necessariamente è tua, anzi il 90% delle volte non è tua. Se tuo figlio non fa quello che è bello, quello che è buono, quello che è giusto, quello che tu gli hai insegnato. Pensate. E Gesù si gira dagli apostoli dopo che sono andati via tutti e dice: anche voi 12, prego, portoni aperti, non c'erano i portoni lì però. Perché? Perché una vera vita cristiana non si dà così, con questo tipo di ragionamento commerciale: più gente c'è meglio è. Si dà con la verità di una vita cristiana ancorata a quell'insegnamento genuino che viene dal Vangelo. Se io oggi fossi riuscito a convincervi di questo, ho fatto 100. Perché questo è il messaggio importante del Vangelo di oggi. La verità non va a maggioranza, come per Gesù, anche per te. Se tu dici la verità, sarai scomodo. Se tu dici la verità, ti lasceranno gli amici, i parenti, ma è giusto che sia così. Se tu dici la verità, però, avrai il cuore in pace, perché la verità illumina la tua vita, il tuo cammino, il tuo essere vero discepolo di Gesù. D'altra parte, e concludo, che cosa dice San Pietro? Signore, da chi andremo? Se noi non scegliamo la verità che sei tu, qual è la soluzione? Da chi andremo? Da chi troviamo le parole di verità che ci dai tu? Da chi? E guardate, è la stessa riflessione che dobbiamo fare noi. Dobbiamo arrivare a questa maturità. Maturità di dire: se io dovessi abbandonare Gesù, si potrebbe dire abbandonare la mia famiglia, abbandonare la mia comunità. Ecco, se io abbandono Gesù, dove vado a sbattere le corna? Dove? Oggi. a chi mi attacco oggi, chi seguo oggi, in mano a chi metto le chiavi della mia vita oggi, pensateci, perché vita ne abbiamo una sola. E questa vita determina la nostra felicità eterna. Questa realtà, ne abbiamo parlato la volta scorsa, che noi consideriamo lontanissima e che lontanissima potrebbe non essere. Signor Virgilio, il 22 mattina attraversava qui di fronte a chiesa alle 6 le strisce pedonali, l'hanno prenciato solennemente, 3 ore dopo era morto, 87 anni. Ecco, la nostra vita, quella che noi pensiamo sicura, prospera e tranquilla, non ci dà queste certezze. Pensiamo la verità di Gesù, quella verità che scelgo, quel cammino che devo fare, quella verità che devo testimoniare. Nell'ultima cena, quando queste cose di cui ha parlato Gesù si erano realizzate, si stavano realizzando, San Filippo ha chiesto a Gesù: come possiamo conoscere la strada dove vai? Gesù ha detto: come non conosci la strada? La strada sono io. Io sono la via, la verità e la vita. Ecco, in linea perfetta con quello che insegna San Pietro. Signore, se tu non sei il nostro maestro, se tu non sei il nostro capo, se tu non sei la persona che noi scegliamo di seguire, da chi possiamo andare? Da chi andremo? Nessuno ci darà le parole di vita eterna che noi amiamo ascoltare da te. La Madonna Santissima, che ancora oggi veneriamo nel mistero della esaltazione corporea, nell'assunzione, la Madonna Santissima ci ottenga questa maturità di fede, la maturità che ci fa realmente pietre vive nella Chiesa, la maturità che ci porta a dire effettivamente: sì Gesù, per me tu sei l'unico che ha le parole di vita eterna che mi servono per salvarmi l'anima. Sia lodato Gesù Cristo.